Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you quit your ad with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goofy little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 8 e 4 minuti del mattino, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, il demone del tardi, è giovedì, è il 31 di marzo e poteva essere un'altra giornata storica nella catena delle giornate storiche, mannaggia quante giornate storiche, ieri giornata storica per il ritorno della pioggia, oggi giornata storica per la fine dello stato di emergenza, quanto lo avevamo atteso, quanto lo avevamo immaginato questo giorno, con le frecce tricolori, i caroselli festanti per le strade, i trick e track come a Capodanno, la parata del generale Figliuolo e quella dei virologi in TV, saremmo andati in piazza come dopo la vittoria del mondiale e invece niente, siamo rimasti a casa come gli azzurri che sono usciti dal mondiale, perché mannaggia, quello stato di emergenza è diventato uno stato di emergenza piccolo che sta dentro uno stato di emergenza più grande, è perché ci abbiamo di fronte una matriosca di stati di emergenza, con la guerra che c'è dentro il Covid, che a sua volta ha dentro l'ambiente, che ha dentro la scuola, che ha dentro il lavoro, tutti i temi che ormai non sembrano avere più nemmeno lo status di stato di emergenza. E dire che una volta sui giornali, sul web era tutta emergenza, persino i cinghiali, ve li ricordate? L'emergenza cinghiali, che che tempi! Non c'era giorno in cui sui giornali non si registrasse uno sconfinamento dei cinghiali, l'invasione dei cinghiali, altro che Putin, i cinghiali che assediavano Roma come i visigoti ai tempi delle invasioni barbariche, fottendosene allegramente della deterrenza della NATO. Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto i cinghiali? Si sono asserragliati nei boschi in attesa dell'attacco finale, oppure si sono rifugiati nei bunker temendo, primi tra tutti, l'escalation nucleare? Non lo so, non ho gli strumenti, bisognerebbe chiederlo magari a Lutfag. Quello che so è come si stava meglio quando dovevamo preoccuparci giusto dell'invasione dei cinghiali. Viene quasi da rimpiangerle adesso quelle emergenze farlocche, ora che giorno dopo giorno scaliamo la scala Richter degli stati di emergenza che si mangiano in un grande banchetto gli altri stati di emergenza, e dire che non possiamo nemmeno più contare su Bruce Willis, che oggi sta sulle prime pagine. Bruce Willis, l'uomo che ci aveva salvato dal meteorite in Armageddon, lo ricorderete, e che adesso annuncia di dover abbandonare le scene perché colpito da afasia. Orsini invece tutto bene, non è nemmeno afono, parteciperà a tutti i prossimi talk show, ma Orsini ieri si è fatto rubare la scena da Federico Rampini, che in uno dei tanti talk show di giornata, probabilmente l'avrete visto, addirittura accusato di essere filo putiniano il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Rampini, che è entrato definitivamente nella fase Mughini della sua carriera, e che ieri, presentando il suo libro Il suicidio dell'Occidente, ha preso nuovamente spunto per rappresentare forme varie di suicidio dell'Occidente. Rampini, vale sempre la pena ricordarlo, che è il curatore della collana Capire gli scenari internazionali, una collana del Corriere della Sera composta da 20 libri, di cui 8 scritti dallo stesso Rampini, curatore della collana. Ma lasciamo Rampini, perché evidentemente non è l'oggetto principale del racconto della giornata di oggi. Tornando alla sequenza possibile delle giornate storiche, poteva essere una giornata storica, non dico per la pace, ma perlomeno per il cessate il fuoco, e invece l'ottimismo negoziale si è rivelato essere un colossale ballon d'essai. Le notizie del giorno prima, che restano quelle del giorno prima e non diventano mai anche quelle del giorno dopo e del giorno dopo ancora. Naturalmente questo è quanto troviamo in molti titoli dei quotidiani di oggi, per esempio negoziato senza tregua, il titolo di Avvenire. La croce russa è invece il titolo che fa il Manifesto. Il giorno dopo i negoziati di Istanbul è come il giorno prima, i russi attaccano ovunque, anche a Kiev, anche a Chernihiv, da cui si sarebbero dovuti ritirare. A Mariupol colpiscono la sede della Croce Rossa e via di questo passo. Il Corriere della Sera, gelo di Mosca sulla tregua, nessuna svolta dai colloqui, raid sulle città senza pace, il titolo laconico che invece sceglie di fare La Stampa. L'altro argomento che oggi troviamo molto sulle prime pagine è quello del no della maggior parte degli italiani all'aumento della spesa militare, quasi come se fosse un pezzo della rappresentante di lista. Il Fatto Quotidiano titola "Giù le armi", sondaggio esclusivo tra italiani su 4 contro l'aumento delle spese militari. Naturalmente il Fatto Quotidiano poi gira la cosa con gli italiani contro Draghi, 3 su 4, lo stesso sondaggio, anzi un altro sondaggio che però riproduce lo stesso tipo di approccio, visione e sguardo da parte della maggior parte degli italiani, lo riporta La Stampa con il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Più fondi per le armi, contrari 6 italiani su 10, soltanto il 27,3% dei cittadini si dice favorevole a destinare il 2% del PIL. La percentuale salirebbe al 40% se comportasse investimenti in ricerca. L'apertura diceva parlavamo del Fatto Quotidiano, naturalmente poi come dire, quello è il tema che si porta dietro, quello politico che riguarda la tenuta del governo, governo tregua sulle spese militari. Siamo tornati sulla prima del manifesto, Guerini apre a Conte, arriveranno al 2% del PIL solo nel 2028, anche Domani apre su questo tema. Ma andiamo già sulla prima del Sole 24 Ore, dove c'è una nuova emergenza che fa da corollario all'emergenza della guerra, ed è quella dell'inflazione. L'inflazione ora spaventa l'Europa, Spagna più 9,8%, ci avviciniamo alla doppia cifra, Germania più 7,3%, nei due paesi balzo record a marzo. Ci sono le ammissioni di Christine Lagarde e vorrei anche vedere, inizia una fase difficile. Gli analisti, finito lo shock dell'energia, non si tornerà mai più ai livelli di prima. Intanto siamo sempre sulla prima del Sole, Germania e Austria dichiarano l'allerta sulle forniture di gas. Germania e Austria hanno avviato il piano di emergenza in risposta a Putin, che ha minacciato lo stop alla fornitura di gas russo non pagato in rubli. Si tratta del primo di tre livelli di intervento previsto in caso di gravi motivi che possono portare a un deterioramento significativo delle forniture. Andiamo avanti con le prime pagine, perché l'altro argomento di prima pagina è la telefonata di Draghi a Putin, che alcuni giornali trattano come telefonata di Draghi a Putin. Repubblica invece la traduce con: scende in campo Draghi, ci pensa lui, la mediazione di Draghi in un'ora al telefono con Putin. Il premier chiede a ridurre gli attacchi, favorirà la tregua e propone l'Italia garante dell'impresa. Il Foglio oggi è in modalità Full Metal Jacket, con Putin si parla con le armi, e questo il titolo in rosso grande, che fa da contraltare invece la propensione degli italiani che dicono no all'aumento della spesa militare. Appello di pace, il titolo che fa il Messaggero. Anche in questo caso ci si riferisce alla telefonata di Draghi a Putin, sulla prima del Messaggero, così come su altri quotidiani, il prezzo di elettricità e gas che scende del 10% dopo un anno e mezzo di rincari, le nuove tariffe di ARERA, ma in un anno, perché poi va messo quel 10% in meno nel contesto generale, più 83% di costi per le famiglie. A proposito di prezzi e a proposito, come dire, di energia, c'è un aspetto interessante che mi preme sottolinearvi. Altro argomento di cui oggi molto si scrive sulle prime pagine negli sfogli dei quotidiani è la questione del gas che la Russia richiede di pagare in rubli. Ieri ci sono state delle telefonate, ci sono state delle novità, e vediamo come i giornali interpretano come dire, gli elementi di novità quello che era stato l'ultimatum russo perché il gas venisse pagato in rubli. Repubblica: sul gas Mosca cede, potete pagarlo in euro, e quindi l'ultimatum non c'è più. La Stampa: Mosca insiste sul gas in rubli. Ragazzi, mettetevi d'accordo, perché o l'una o l'altra. Il Foglio: la resa del rublo, Putin torna sui suoi passi. Il Manifesto: pagamenti in rubli, un'ipotesi sempre più credibile. Insomma, vale tutto e il contrario di tutto, da quello che avete potuto capire dal punto di vista dell'interpretazione. A proposito di spese militari e degli italiani che dicono no per il 60%, a Libero non è per niente piaciuto l'intervento spontaneo di Flavio Insinna, conduttore dell'Eredità su Rai 1. Quello spot pro Russia di Insinna su Rai 1, quale sarebbe lo spot pro Russia? Il fatto che Insinna ha detto durante una puntata della Verità: per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare, e con quei soldi costruiti scuole, ospedali, case, mi taccio. faccio, tanto lo sapete che ho ragione io. Questo sarebbe lo spot pro Russia, stesso tipo di accusa che ieri Rampini ha lanciato nei confronti del direttore di Avvenire. Dove eravamo rimasti? Mannaggia, rischio di perdermi un po' via. Eravamo rimasti sulla telefonata di Draghi. A proposito di conversazioni, altra notizia interessante di ieri è quella che riguardava le comunicazioni che Putin riceve o riceverebbe dai suoi consiglieri. Putin, i consiglieri hanno paura di dire la verità allo zar. E allora viene da immaginarsi, visto che le cose non stanno andando esattamente benissimo sul campo, perlomeno non come Putin si aspettava, c'è da immaginarsi le comunicazioni che i collaboratori di Putin gli danno quotidianamente. Allora, Presidente, abbiamo appena finito di circondare la Corsica, domani dovremo denazificare il Portogallo, poi c'è il mare, ci dica lei se dobbiamo conquistare anche quello oppure no, come nelle canzoni di Vecchioni. E poi, Presidente, ce l'ha presente Walt Disney è morto, lo abbiamo avvelenato noi, un'operazione concordata con Pillon per distruggere per sempre la propaganda gender, perché come ricorderete c'è in corso anche la guerra personale di Pillon, che avrebbe rapporti significativi anche con la Russia, guerra di Pillon contro Walt Disney. E tra le comunicazioni che sono arrivate a Putin c'è anche la richiesta di usare a questo punto il Polonio per far fuori Kung Fu Panda. Ma torniamo alle nostre cose, abbandoniamo le sciocchezze che fanno da corollario. Da dove cominciare? Beh, cominciamo a questo punto da quella Ballon d'Essai che sembrerebbe essere la tregua annunciata, il cessate il fuoco che non c'è. Negoziato senza tregua, dicevamo, titola Avvenire. Allora andiamo a pagina 5 di Avvenire. Mosca non sta riducendo i raid aerei, spunta una tregua russa, però forse vediamo per Mariupol. Luca Miele, l'inviato, con il passare delle ore racconta la promessa di Mosca di ridurre drasticamente l'attività militare attorno a Kiev e a Chernihiv per aumentare la fiducia reciproca, si è svuotata di significato. Quella che era stata indicata come un allentamento della pressione militare sembra un riposizionamento delle truppe che dopo quasi 5 settimane di combattimenti non hanno conquistato nessuno dei grandi centri ucraini. Secondo Kiev, l'esercito russo è pronto a sferrare una nuova offensiva. Anche il nemico ha ritirato le unità che hanno subito le perdite maggiori per rifornirle. Questo è quanto si apprende da fonte ucraina. Anche per il Pentagono è stata la difficoltà incontrata sul terreno a costringere il 20% delle forze russe a ripiegare verso la Bielorussia solo per riorganizzarsi. Una conferma indiretta arriverebbe dai rinforzi che stanno affluendo dalla Georgia, 2000 uomini. Da parte sua, Mosca ha fatto sapere che il suo esercito sta realizzando le condizioni per la fase finale della liberazione del Donbass. La città di Chernihiv a pagare il prezzo più alto. Il sindaco ha fatto sapere che i bombardamenti si sono solo intensificati, con più di 100.000 persone ancora intrappolate nella città, con cibo e forniture mediche appena sufficienti per durare circa un'altra settimana. Continua anche l'assedio di Mariupol, la più grande città ucraina sul mare d'Azov, collegata al Mar Nero dallo stretto di Kerch, da subito nelle mire dei russi per la sua posizione strategica. La presa di Mariupol assicurerebbe infatti ai russi un corridoio tra le due repubbliche separatiste del Donbass e la Crimea, corridoio che darebbe la possibilità all'esercito di Mosca di accerchiare le forze ucraine. Nei bombardamenti di ieri sulla città sarebbe stato colpito anche un edificio della Croce Rossa, secondo quanto ha scritto su Telegram Ludmila Denisova, incaricata dei diritti umani presso il Parlamento ucraino. L'alto rappresentante della UE per la politica estera, Borrell, ha fatto sapere che i missili russi hanno centrato anche i locali della sede di Mariupol della missione consultiva dell'UE in Ucraina. Soltanto nella serata di ieri da Mosca è arrivata una mano tesa. Il Cremlino ha offerto a Kiev un cessate il fuoco temporaneo per Mariupol a partire dalle 10 di oggi, una misura per gli analisti finalizzata a far uscire i civili dalla città e a facilitare così la presa della città. Secondo fonti ucraine, i russi stanno anche ritirandosi dalla centrale atomica di Chernobyl. Anche a Kiev l'allarme resta altissimo. Secondo il sindaco, ci sono state numerose rumorose ed enormi esplosioni a est, mentre sono continuati i combattimenti nella parte settentrionale e la gente continua a morire. Questo dunque è lo stato delle cose dietro l'annuncio di una tregua possibile, che alla fine non lo è, e perché quell'annuncio di tregua e quel negoziato è ancora totalmente incagliato. Vediamo Fabrizio Dragosei a pagina 2 del Corriere della Sera. Studiando le proposte avanzate dalla delegazione ucraina e le risposte della controparte russa, appare sempre più evidente come i due governi siano ancora lontani anni luce, e infatti il portavoce del Cremlino Peskov ieri ha gelato le aspettative. Ci sono alcuni aspetti positivi nel negoziato a Istanbul, ma nessuna svolta. Mikhailo Podolyak, l'assistente del presidente Zelensky, si era mostrato il più ottimista. Ho una buona impressione, aveva detto, gli aveva fatto eco il suo omologo russo Vladimir Medinsky, seguito dal ministro degli esteri Lavrov. Progressi significativi. Poi però Lavrov fornisce un'interpretazione tutta sua della posizione ucraina. Hanno capito, ha detto, che le questioni della Crimea e del Donbass sono state già risolte una volta per tutte, ma non sembra affatto così. Infatti il portavoce del Ministero degli Esteri di Kiev risponde: saranno risolte quando sarà ripristinata la nostra sovranità. E il punto sul quale sembra essere più vicina un'intesa vera, quale quello della neutralità, anche se rimangono problemi enormi. Niente NATO, dicono gli ucraini, ma adesione alla UE e garanzie granitiche su indipendenza e sicurezza. I paesi occidentali, compresa l'Italia, la Cina e la Russia, si devono impegnare formalmente anche con un meccanismo che preveda l'immediato intervento militare in caso di una nuova guerra. È assai difficile che i paesi NATO siano disposti a dare una simile garanzia a Kiev, che è fuori dall'alleanza. È un altro ostacolo al raggiungimento di qualsiasi soluzione. Già sulla neutralità del paese, Kiev dice che la scelta dovrà essere sottoposta a una consultazione dopo che le truppe si saranno ritirate, tornando alle posizioni che occupavano prima dell'invasione. È chiaro che i cittadini potrebbero tranquillamente bocciare l'intesa, e qui stiamo parlando del Donbass. E allora i russi non si fidano, se non altro perché in 8 anni Poroshenko prima e Zelensky poi non sono riusciti a far passare alla rada l'autonomia amministrativa da concedere al Donbass. Putin non accetterà mai una soluzione così pasticciata e incerta. La proposta ucraina è una non proposta. Si dice che il problema delle due repubbliche proclamatesi indipendenti nel 2014 sarà risolto in colloqui diretti tra Putin e Zelensky, ma non c'è alcuna indicazione di come sciogliere il nodo, solo che gli ucraini continuano a dire che dell'integrità territoriale del paese non si parla nemmeno. E allora la posizione russa è diametralmente opposta. Donetsk e Lugansk sono indipendenti, ci abitano almeno 1,5 milioni di russi con tanto di passaporto della federazione. Bisogna discutere semmai dell'allargamento del loro territorio fino a coprire tutte e due le regioni dell'Ucraina delle quali erano capoluoghi. E poi naturalmente la Crimea, per la penisola passata alla Russia nel 2014 con referendum e annessione. C'è la proposta di discussioni che si potrebbero portare per 15 anni, fino a quando Putin dovrebbe mollare la poltrona al Cremlino. Di anni ne avrà 84. Ma quale potrebbe essere la soluzione? Kiev sembra pensare a una specie di leasing alla Russia, come avveniva per la base navale di Sebastopoli fino a 8 anni fa. Ma anche in questo caso la Russia dice il contrario, come ha ripetuto anche ieri il portavoce il Cremlino Peskov. La Crimea è di Mosca e non si tocca. Tra l'altro i suoi 2,5 milioni di abitanti hanno tutti passaporto russo. Insomma, come dire, la strada del compromesso negoziale sembra essere ancora non lunga ma di più, visto che le posizioni restano sostanzialmente agli antipodi, e a muovere gli uni o gli altri, ahi noi, sarà solamente la situazione sul campo, il che vuol dire che la guerra va avanti, e che va avanti fino a quando qualcuno non vince e qualcuno non perde in modo definitivo. Intanto Andrea Nicastro, che sentiamo quasi quotidianamente anche sulle nostre frequenze, sempre sulle colonne del Corriere della Sera, torna a raccontare la verità dal fronte. C'è una guerra che si combatte e una che si racconta, scrive Nicastro. Quella vera è fatta di raid, aerei, missili, cannoneggiamenti e movimenti di tank. I russi sfruttano il vantaggio degli aerei spia, dei droni, dei puntamenti da remoto, di un arsenale virtualmente illimitato. Con la sua guerra Mosca ha spianato migliaia di palazzi, invaso circa un quinto del paese fratello appello, tra virgolette, ma non ha raggiunto alcun risultato decisivo, tanti morti, nessuna vera conquista, una guerra orrenda. E poi prosegue Nicastro: nella guerra delle parole Putin ha continuato ad aumentare il livello della minaccia mano a mano che i risultati sul terreno non si rivelavano quelli sperati, è arrivato ad evocare lo spettro dell'arma atomica per far sapere a tutti che non ammetteva interferenze. Martedì a Istanbul però una prima inversione di tendenza, al tavolo organizzato da Erdogan è spuntata l'espressione inedita di riduzione dell'attività militare. Il viceministro della difesa, il generale Fomin, ha detto che dal momento che le trattative sulla neutralità e la denuclearizzazione dell'Ucraina passano su un piano pratico, per aumentare la reciproca fiducia ridurremo drasticamente l'attività militare in direzione di Kiev e Chernihiv. Poi arriva la notte e l'armata del presidente Putin, è vero, arretra di alcune posizioni, è vero, fa piegare ripiegare alcuni gruppi di combattimento verso le basi in Bielorussia, ma bombarda ancora di più che nelle notti precedenti. Il messaggio di buona volontà al tavolo di negoziale di Istanbul si concretizza in macerie di altri palazzi, terrore e vite umane perdute. Nel mondo della realtà alternativa russa, la drastica riduzione degli attacchi sul fronte nord è un aumento del numero di bombe, si può bombardare interi quartieri o un'intera città e poi sostenere che non si è dato l'assalto alle città per evitare perdite tra i civili o che sono stati usati moderni mezzi di alta precisione. Si possono assoldare 15.000 mercenari siriane a tariffe variabili, 3.000 euro nelle retrovie, 5.000 in prima linea, 15.000 in caso di morte, e spiegare che il ridispiegamento del fronte nord a quello del Donbass era assolutamente in linea con i piani. Così Andrea Nicastro sulle colonne del Corriere della Sera. Volevo proseguire con l'altro tema che oggi troviamo largamente trattato sulle prime pagine dei giornali, che è quello, aiuto, mi è caduto un pezzo, e il pezzo che avete sentito, il Boeing, era il mio telefono, spero che ce ne sia ancora traccia, che non sia andato in frantumi. Dicevo, volevo proseguire con il tema della estrema diffidenza, per non dire chiara opposizione, del 60% degli italiani all'aumento delle spese militari. Ma per fare questo mi serve anche il Domani, che però temo di aver dimenticato là fuori, quindi siccome manca un minuto alla fine della prima parte, nel frattempo vediamo di occuparci d'altro, per esempio l'inflazione. L'inflazione che, come titola il Sole 24 Ore, spaventa l'Europa. Luca Veronese a pagina 3 del Sole: il primo mese di guerra in Ucraina ha avuto un impatto fortissimo sui prezzi in tutta Europa. In Spagna l'inflazione è balzata al 9,8% in marzo rispetto allo scorso anno, raggiungendo così il livello più alto dal 1985, mentre in Germania l'inflazione è salita sopra al 7%, il record degli ultimi 40 anni. E domani uscirà il dato ufficiale dell'Eurozona, dove la crescita dei prezzi è già quasi tre volte l'obiettivo del 2% della Banca Centrale Europea. L'indice dei prezzi al consumo è spinto anche in Spagna da una domanda vivace, incoraggiata dalla fine delle restrizioni, dall'uscita della pandemia, ma soprattutto dalle difficoltà delle catene di forniture e dell'approvvigionamento energetico. A marzo, inoltre, la tendenza inflazionistica si è accentuata con un aumento dei prezzi del 3% rispetto a febbraio, aumento che riguarda in modo particolare i prezzi di energia elettrica, combustibili, bevande e alimentari. Il focus in questo momento è sulla Spagna, che ha quasi raggiunto la doppia cifra, sulla Germania, che va sopra il 7%, con un record di aumento inflazionistico che non si vedeva da 40 anni, ma va da sé che il tema è un tema che riguarda tutta quanta l'Europa, da cui l'allarme e il livello di attenzione di Christine Lagarde, ma soprattutto c'è dietro la partita legata al gas e all'energia, che vedremo tra poco, poi nella seconda parte del Demone del Tardi. Intanto la linea va ad Alessandro Principe per le notizie delle 8.30.
All the factions that form around her, ticket attractions, high on the spirit, hopped up in
Le 8:39, quasi 40 sulle note dei New Pornographers, ad aprire la seconda parte del Demone del Tarvi, quando vi devo dire che mi sono scordato di annunciarvi la cosa più importante. Tenetevi forte, cari ascoltatori di Radio Popolare, perché è cominciata la campagna abbonamenti 2022! No, non fatevi prendere dal panico, è cominciata la campagna abbonamenti 2022, ma non è la nostra, è quella della Pravda. Ebbene sì, perché Libero continua a pubblicare la prima pagina della Pravda, e allora eccola qua, è ora di scegliere la Pravda per abbonarsi al quotidiano per la seconda metà del 2022. Basta recarsi in tutti gli uffici postali della Russia fino al 15 giugno. Non è esattamente comodissimo in questo momento, però si può fare. Quanto costa l'abbonamento alla Pravda? Vediamo se fanno come noi, tipo 90 euro all'anno, magari c'hanno anche la Maratona Giglioli, pure loro. Vediamo, le informazioni sulla Pravda e il prezzo dell'abbonamento sono ora fornite nel catalogo cartaceo dei giornali che è pubblicamente disponibile. Questo catalogo non è più disponibile però, attenzione, negli uffici postali, ma non è necessario registrarsi per un abbonamento, basta recarsi nell'ufficio postale più vicino a casa, russo naturalmente, per indicare l'indirizzo a cui deve essere consegnato il giornale. L'operatore provvederà a tutto in modo rapido e corretto, meglio di Amazon, la consegna della Pravda. E quindi, cari amici, all'ascolto, mi sembrava doveroso darvi l'annuncio dell'inizio della campagna abbonamenti. Riprendiamo però, prima di tornare alla questione dell'energia, con alcune aperture dei quotidiani online. Per esempio Fanpage. Ecco, vedendo Fanpage sembrerebbe tutto bene. Domani nuovi colloqui, russi via da Chernobyl, Lavrov progressi nei negoziati, cessate il fuoco a Mariupol. Poi però, se si va a vedere l'apertura del Post, la Russia sta preparando una nuova offensiva. Se vogliamo cercare un segnale di ottimismo, magari lo troviamo nel fatto che il compromesso raggiunto da Conte e Draghi è di spostare l'aumento delle spese militari al 2028, perché questo significa che ci saremo ancora nel 2028, quindi è bello crederci, è bello rimanere ottimismi. Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana, invece apre con un whistleblowing degli 007 inglesi: alcuni soldati russi non obbediscono più agli ordini, mentre invece l'Huffington Post apre con le parole e l'intervista a Kirill Martinov, il vice direttore di Novaya Gazeta. Il Cremlino ha alzato troppo la posta in gioco, il conflitto interno alle elite è evidente, intervista che trovate, non so se esattamente identica, ma forse sì, sulle colonne della Stampa, che infatti la richiama in prima pagina. La lotta allo zar della mia Gazeta, parla il vice direttore Martinov, l'Europa non deve lasciarci soli, Putin porta la Russia al disastro. Ma torniamo all'inflazione e soprattutto alla battaglia energetica. Siamo a pagina 5 del Sole 24 Ore e alla famosa questione del gas, che deve essere forse sì forse no pagato in rubli, perché forse sì forse no, se vi siete persi la prima parte, Repubblica: sul gas Mosca cede, potete pagarlo in euro, ma la Stampa: Mosca insiste sul gas in rubli. Il Foglio: la resa del rublo, Putin torna sui suoi passi. Il Manifesto: pagamenti in rubli, un'ipotesi sempre più credibile. Insomma, non è esattamente chiaro. Intanto vediamo come fa sintesi il Sole 24 Ore. Il rubli, il Cremlino prende tempo, però intanto aggira le sanzioni sulle banche. Isabella Bufacchi da Francoforte: la maglia delle sanzioni e delle misure restrittive della UE e del G7 contro la Russia si è stretta sempre di più per oltre un mese nel tentativo di mettere alle corde e imbrigliare il rublo, ma la valuta russa, dopo un ripido tracollo iniziale del 40% circa, si è ripresa, riconquistando buona parte del terreno perduto anche grazie all'impennata dei prezzi dell'energia. Per mettere in sicurezza il rublo, il presidente Putin ha tentato da ultimo la madre di tutte le contromisure: far pagare il gas in rubli ai paesi ostili, tra i quali la UE, una minaccia che si è già parzialmente sgonfiata ieri quando il Cremlino ha cancellato l'ultimatum, non più il primo primo aprile, pesce d'aprile. Intanto il rublo ieri ha beneficiato della proposta russa all'India di regolare le transazioni commerciali in rubli, così come le esportazioni di grano verso Turchia, Egitto, Iran e Arabia Saudita. I pagamenti in rubli potrebbero essere estesi alle esportazioni di prodotti russi come petrolio, grano, metalli e altre materie prime. I paesi UE, che nel corso di questo mese di guerra hanno staccato un assegno da 20,8 miliardi di euro per pagare l'energia russa, hanno respinto il pagamento del gas in rubli come inaccettabile e come violazione unilaterale dei contratti esistenti, ma resta un'ampia zona grigia, mancano dettagli da entrambe le parti. I contratti sono stati stipulati da imprese private europee che, in assenza di divieti per legge, potrebbero decidere di pagare in rubli attingendo dai serbatoi della valuta russa proprio presso le controparti dell'energia non bloccate dalle sanzioni, per esempio Gazprom Bank e Sberbank. Stando agli esperti della materia, serve un provvedimento legislativo europeo per trasformare il divieto dalle parole ai fatti. Però, a distanza di un mese dalla decisione senza precedenti presa dalla UE il 28 febbraio di vietare le operazioni con la banca centrale russa, la tenuta del rublo fa comunque riflettere sull'efficacia o meno delle sanzioni. L'Occidente ha sottovalutato la resilienza dell'apparato pubblico-privato in Russia, che è talmente esteso e interconnesso da trasformare all'occorrenza Gazprom Bank e Sberbank, uscite indenni dalle sanzioni, in portentose supplenti della banca centrale russa per smistare quei flussi e transazioni in valuta estera vietati alla banca centrale. Le sanzioni che hanno colpito gran parte delle grandi banche russe con il sistema di messaggistica SWIFT sono state aggirate con controparti cinesi, indiane, israeliane, africane. La Cina è un grande player in euro e in dollari americani e può triangolare il traffico russo in valuta estera bloccato dalle sanzioni. Ieri la Russia, per esempio, ha aperto il suo SWIFT domestico alla rupia indiana per estenderlo alle imprese e banche controparti dell'India. E quindi Isabella Buffacchi sul Sole 24 Ore riconnette il tema gas e rubli all'efficacia delle sanzioni, ma intanto, come dicevamo, la Germania attiva l'allerta per le forniture del gas russo. Siamo sempre sulle colonne del Sole. La Germania ha avviato ieri il primo livello del piano di emergenza per il gas. Berlino ha attivato le misure precauzionali di preallerta in risposta a Putin, che ha minacciato lo stop alla fornitura di gas russo non pagato in rubli. Si tratta del primo di tre livelli di intervento: preallerta, allarme, emergenza. Anche l'Austria ha attivato ieri il sistema di allerta preventiva relativa al piano di emergenza sulle forniture di gas. In serata, nel corso di un colloquio tra il cancelliere Scholz e Putin, il presidente russo ha assicurato che per il momento il gas potrà essere pagato in euro. Spetta a Gazprom Bank la conversione dagli euro ai rubli. Le misure cautelari prese ieri dal governo tedesco sono arrivate in un contesto economico incandescente. Il Consiglio degli esperti economici ha tagliato le previsioni di crescita del PIL dal 4,6 all'1,8%, mentre, come abbiamo visto, l'inflazione a marzo in Germania è schizzata al record di 7,3%. Il preallerta sul gas consiste nell'istituzione di una speciale unità di crisi per monitorare da vicino l'uso del gas da parte di famiglie, istituzioni e imprese al fine di prepararsi al peggio, ovvero a qualsiasi escalation decisa dalla Russia sulla fornitura di energia. Questo primo livello di intervento non ha alcun impatto su famiglie e imprese, per le quali non cambia nulla, in quanto non prevede alcune forme di razionamento. I cittadini sono però invitati da Berlino a risparmiare gas il più possibile. Berlino ha assicurato ieri che per le prossime settimane e per quest'estate la Germania potrà fare a meno del gas russo. Per il prossimo inverno altre misure dovranno invece essere prese, ma resta il principio che più si consuma in primavera ed estate, più la situazione diventa difficile in inverno. Lo Stato in questo primo livello di preallerta non interviene, solo nel livello 3 di emergenza lo Stato interviene per decreto per distribuire il gas a fronte di forti carenze o interruzione nella distribuzione e nell'approvvigionamento. Il fine è garantire la maggiore distribuzione possibile di gas alle fasce più protette, famiglie, ospedali, centrali elettriche per il riscaldamento. A dare l'annuncio ieri è stato il ministro dell'economia e del clima Robert Habeck, il quale ha motivato questa decisione come risposta alle minacce di Putin, che ha intimato di fermare l'esportazione di gas alle controparti che non pagheranno le forniture in rubli. Perché è importante guardare quello che accade in Germania, perché per quanto riguarda la dipendenza dal gas russo, la Germania già indica quella che potrebbe essere anche ciò che accadrà da noi domani. Intanto anche sulla prima pagina della Stampa c'è un pezzo a firma Davide Tabarelli che torna sul tema della grave sottovalutazione da parte della UE della emergenza energetica, ma andiamo a vedere che invece sguardo a Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto: la battaglia del gas con la mossa russa, in gioco la nostra sopravvivenza. Il gas, scrive Alberto Negri, non è solo energia, è strategia politica, diplomazia e anche nell'immediato pura sopravvivenza della nostra economia. La guerra parallela a quella sul terreno, ce ne accorgeremo sempre di più ora che la battaglia sul gas russo entra nel vivo mentre si interrompe la fornitura, fonte Reuters, del gasdotto Yamal, uno dei tre diretti in Europa, con un allerta preventivo di Germania e Austria e il Cremlino che ha dilazionato per ora i pagamenti delle sue materie prime in rubli. Putin avanza e arretra nella campagna militare ma anche sul fronte del gas per testare la dipendenza degli europei. Le prospettive per europei e italiani sono comunque poco rassicuranti. Non è possibile sostituire dall'oggi al domani il gas russo che copre in totale il 38% di tutto l'import, secondo alcune stime, per esempio Nomisma Energia. Malgrado le contromosse e un po' di gas liquido americano, potrebbe mancare all'appello già durante l'estate una quota compresa tra i 10 e i 12 miliardi di metri cubi. Nel prossimo inverno, una volta bruciate le riserve, si profila il razionamento. Si capisce bene con queste cifre, scrive Negri, quanto sia stata importante la telefonata di ieri tra Draghi e Putin, strategica per noi ma anche per Mosca. Da quando Putin ha invaso l'Ucraina, l'Europa ha speso più di 17 miliardi di euro per acquistare gas, petrolio e carbone dalla Russia. La Germania e l'Italia sono particolarmente dipendenti dal gas russo e nel 2021 hanno speso rispettivamente 14 e 10 miliardi di euro. La battaglia del gas da noi si svolge su due fronti, dice Negri, uno in Ucraina, un altro in Libia, teatro che nessuno vuole nominare, ha un aspetto quasi da commedia, con una tragedia reale che si vuole tenere nascosta. Il lato libico della commedia è soprattutto italiano. Draghi ha incontrato alla NATO Erdogan e non è uscita una parola sulla Libia, come se questo non fosse il paese del gasdotto Green Stream e dei pozzi dell'Eni, eppure sarebbe la nostra pompa di benzina e di energia sotto casa. Il condizionale d'obbligo, il Green Stream in funzione dal 2004, ha una portata di 30 miliardi di metri cubi se messo a regime, ma oggi ha un ruolo quasi insignificante nei nostri rifornimenti. Della Libia si preferisce non parlare perché è stata persa due volte dai nostri strateghi. L'altro fronte del gas è la scoperta dell'acqua calda. Ci voleva una guerra per sapere che l'Europa dipendeva da Mosca? La scellerata iniziativa di Putin ha sconvolto l'Ucraina, ma ha messo al tappeto anche l'Europa, che prende dalla Russia il 40-50% del suo gas. Ora sono gli Stati Uniti che ci venderanno il gas con prezzi superiori a quelli russi, in media del 20%. Il caso Nord Stream 2 è emblematico di come confliggono interessi americani ed europei. Non si tratta soltanto di una questione economica, ma strategica. Voluto fortemente dall'ex cancelliera Angela Merkel, il Nord Stream 2 era la vera leva politica ed economica che tratteneva Putin da azioni dissennate come la guerra. Molti non lo avevano capito perché attribuivano al gas russo una valenza soltanto economica. Aveva invece un enorme valore politico per tenere agganciata Mosca all'Europa. Uscita di scena la Merkel, gli Stati Uniti hanno avuto campo libero. Quando Mosca ha capito che con il debole cancelliere Scholz il Nord Stream 2 non sarebbe stato al sicuro, ha cominciato le minacce all'Ucraina, che in precedenza russi e tedeschi avevano pagato perché non protestasse troppo per la realizzazione del gasdotto. E così la guerra, con la guerra si è alla resa dei conti. L'Europa dovrà pagare di più la quota NATO, comprando ovviamente più armi e aerei da caccia americani e anche più gas dagli Stati Uniti. Questa è la lettura che dà Alberto Negri, che ci riconnette anche alla questione della spesa militare. Ma visto che Alberto Negri citava il ruolo e come dire l'azione politica di Angela Merkel, vado per un attimo, torno sulle colonne del Corriere della Sera, perché oggi viene intervistata Ségolène Royal, che cita anche lei proprio la Merkel. C'è troppo machismo, dice Ségolène Royal, bisogna coinvolgere Merkel e trattare ad alto livello l'ex ministra francese. Manca una vera mediazione, sembra solo una competizione tra uomini forti, vedo confusione anche anche negli aiuti che inviamo. Ma dicevo, torniamo invece al tema della spesa militare, che è un altro dei temi principali delle aperture dei quotidiani di oggi, con i sondaggi citati sulla prima del Fatto, cioè quello di Alessandra Ghisleri sulle colonne della Stampa. Il Fatto intervista Marco Revelli che dice che c'è un distacco tra l'establishment, la politica e il sentimento della gente, il riarmo è una follia, cita le parole del Papa, ma anche Domani apre tutto su questo argomento con il pezzo di Daniele Martini, prima di spendere di più per armi e soldati bisogna spendere meglio. In Europa si usano 17 tipi di diversi carri armati, se tutti ne comprano altri come si può costruire un esercito europeo? Soprattutto con l'editoriale di Stefano Feltri, il direttore di Domani, che parte dallo scontro Draghi-Conte per dire che cosa. Vediamo che cosa scrive Stefano Feltri. Ora si parla di un aumento fino a 38 miliardi, ma la polemica di Conte non è sul se aumentare la spesa, ma in quanto tempo. Invece bisognerebbe discutere le premesse di questo ragionamento e le sue conseguenze. Nel 1957 i paesi fondatori della Comunità Europea spendevano il 4% del PIL per la difesa, poi sono scesi sotto il 2%. Certo, si sono appoggiati agli Stati Uniti, certo, ma anche nel 1957 la Guerra Fredda c'era già da un oltre decennio. Il punto è che il progetto europeo voleva costruire un ordine internazionale fondato sulle istituzioni, non sulla deterrenza, e ha funzionato. Lo sanno anche quegli europeisti che ora cavalcano il riarmo nella convinzione che Putin abbia offerto l'occasione di compattare la UE su difesa e politica estera, così come il quasi default della Grecia nel 2009 ha spinto l'unione bancaria e la pandemia l'emissione di debito comune nel 2021. In questo il cinismo degli europeisti non è diverso da quello delle lobby della difesa, che vogliono usare Putin e l'Ucraina per accelerare commesse miliardarie. Fino a un mese fa le priorità erano salute e transizione ecologica. Vogliamo tutti più sicurezza, scrive Stefano Feltri. Se qualcuno pensa che questo derivi da una maggiore spesa militare, deve dimostrarlo, non metterlo in premessa. Così il direttore di Domani. Ma siamo arrivati già praticamente in chiusura, anzi tolgo il praticamente perché siamo proprio in chiusura. Tornando là da dove eravamo partiti, rieccoci sulla prima della Stampa. Smobilita il CTS, l'emergenza è finita, via Figliuolo, c'è Petroni, ma c'è il commento di Antonella Viola. Io vi dico, stiamo attenti, tenere l'allerta alta per quanto riguarda il futuro del Covid, della nostra convivenza del Covid, mentre, visto che abbiamo citato gli europeisti, il Corriere della Sera segnala in taglio alto la scomparsa della figlia di Alcide De Gasperi. Con questo chiudo veramente perché sono in ritardo, tra poco Prisma con Lorenzo Ghidini, Alessandro Braga, noi ci sentiamo domani mattina come sempre alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao.